Di lei il regista Franco Zeffirelli disse: «Esiste il prima Callas e dopo Callas». E il maestro Riccardo Muti aggiunse: «Era quasi una persona immortale incarnata nell'arte della lirica». Maria Anna Cecilia Sofia Kalos, in arte Maria Callas, nasce a New York il 2 dicembre del 1923. Data confermata dal medico curante per il parto, conferma necessaria per fugare i dubbi che la stessa Callas aveva sollevato, dichiarando di essere nata il 3 dicembre, mentre la mamma affermava che fosse nata il 4. In un articolo per Vogue, il giornalista Giacomo Ericò ci racconta la storia della Divina, appellativo attribuito alla cantante in seguito sì al suo successo artistico, ma soprattutto dovuto alle sue frequentazioni sociali extrateatrali e alla conseguente esposizione mediatica. I genitori, Giorgia e Evangela, erano immigrati greci, infatti il cognome esteso sarebbe Kalogero Polou, semplificato in Kalos, al loro arrivo negli Stati Uniti e modificato successivamente in Callas. I coniugi presero la decisione di trasferirsi negli Stati Uniti in seguito alla perdita del loro figlio maschio, il secondogenito. Si racconta che la madre, alla nascita di Maria, si rifiutò di vederla per 4 giorni, da qui nasce l'incertezza della data di nascita, perché desiderava un altro maschio per poterlo chiamare come il fratellino morto. Sempre dai racconti di Evangelia, Maria sembrava ben avviata alla carriera musicale già all'età di 3 anni, quando ascoltava arie d'opera, cominciando a 4 anni a mettere assieme le prime melodie al pianoforte. A 5 anni fu vittima di un terribile incidente, investita da un'auto rimase in coma per circa 1 mese. La madre sostenne che dopo l'incidente Maria sviluppò una personalità completamente diversa e fece risalire il suo cattivo carattere, ostinato e ribelle. A 7 anni inizia a prendere lezioni di piano classico, dimostrando ancora un innato lato artistico che la portò a vivere male sia l'infanzia che la giovinezza. La madre, riconosciuto il valore della figlia nel canto drammatico, la spinse ad intraprendere la carriera vocale, carriera che si rivelerà croce e delizia, in quanto fu sfruttata come enfant prodige e le venne imposta una vita di sacrifici. In piena adolescenza la famiglia si divide e Maria raggiunge la madre e la sorella ad Atene, in Grecia, dove inizia a studiare canto con il soprano Elvira de Hidalgo, che porterà la voce della Callas dal timbro non omogeneo e di grande volume ad un controllo magistrale della voce, con una notevole estensione e musicalità. Esordisce sul palco ancora studentessa nel 1939 in una produzione scolastica che avrà un grande successo, tanto da ricevere un premio dal conservatorio. Il primo ruolo importante già nel 1941 in Tosca, un successo strepitoso costato ore di studio fino a 12 ore al giorno e uno sfiancante lavoro. Nonostante i presupposti rosei, durante la Seconda Guerra Mondiale la Callas non trova ruoli per sé e verso la metà degli anni 40 torna a New York per stare con il padre e per trovare lavoro. Nemmeno qui ha molto fortuna. Solo nel 1947, durante uno spettacolo, incontra l'industriale italiano Giovanni Battista Meneghin, che si innamora perdutamente di lei e si propone di farle da manager, permettendole di diventare l'idolo di tutti i teatri. Se è vero che la voce della Callas affascina così tanto il pubblico da essere ribattezzata l'usignolo greco, all'aumentare della sua fama aumenta anche la sua reputazione di diva capricciosa ed esigente, meritandosi anche il soprannome di Tigre. Negli anni 50 le vicende personali della Callas e il suo carattere influiscono sempre di più sulla sua carriera. Nel 1954 debutta alla Lyric Opera di Chicago con Norma, dove la performance della Callas è un grande trionfo, e l'anno dopo riesce finalmente a cantare nella sua città natale, con la Metropolitan Opera a New York. Ma nel 1957 comincia il declino. Maria Callas conosce l'armatore greco Aristotele Onassis e inizia una relazione con lui, chiudendo il matrimonio con Meneghin. La Callas trova in Onassis la leggerezza che l'inizio della carriera da giovane le aveva un po' rubato. Purtroppo, come dicevo, le vicende personali si intrecciano al tracollo artistico della cantante, dovuta a un calo della sua voce e a diverse interruzioni durante le sue esibizioni. Nel 1958 viene addirittura licenziata dal regista Rudolf Bing. È l'inizio del declino. Negli anni 60 la voce, un tempo stellare di Maria Callas, inizia a vacillare. Le sue performance diventano sempre meno a causa delle sue frequenti cancellazioni, fino a ritirarsi formalmente dalle scene. La sua ultima rappresentazione artistica è del 5 luglio 1965, con l'opera Tosca al Covent Garden di Londra, alla presenza della regina madre Elisabetta. Anche la vita privata tracolla. Nel 1968 Maria Callas si separa definitivamente da Onassis dopo i suoi ripetuti tradimenti, che tra l'altro portarono Onassis a scegliere l'ex First Lady americana Jacqueline Kennedy. Questo portò la Callas ad un'inguaribile tristezza che provocò l'alternarsi di periodi di profonda depressione a momenti ancora di eccellenza artistica. Nel 1969 recita nel film Medea del regista italiano Pierpaolo Pasolini, di cui si innamorerà ma che rimarrà sempre un suo grande amico e amore impossibile. L'ultima tournée mondiale di Maria risale al 1974, al termine della quale si ritirò a Parigi, iniziando a vivere come una reclusa. Destino di molti grandi artisti, passò gli ultimi anni della sua vita in solitudine, dipendente dai sedativi che sembra a lungo andare mandare letteralmente il suo cuore a pezzi. Muore improvvisamente il 16 settembre 1977 a soli 53 anni, sola e da reclusa per un attacco cardiaco. Chissà perché spesso gli artisti più bravi ci lasciano così presto, in una sorta di maledizione collettiva. Un tempo il teatro e l'opera venivano ascoltati anche in radio. Allora, grazie a Radio Più, provo a riportare un po' di quell'atmosfera che si creava con le voci di Maria Callas e del tenore Francesco Albanese. Libiamo nei lieti calici.
Oh,